Psicoerranze, una serie di podcast di Mariangela Caposela. L'artista ci guida in un viaggio incrociato, di qua e di là dalle Alpi, per sensibilizzare, creare scambi e legami tra Francia e Italia sui temi della salute mentale. Ogni episodio mira a far conoscere le diverse pratiche attraverso interviste, focus storici e resoconti di progetti. Psicoerranze è prodotta dalla web radio Radio Fuoricampo con il sostegno della Metropol di Lione.
Un caloroso benvenuto a tutti gli ascoltatori da Mariangela Caposela. Continuiamo la nostra erranza, anzi la nostra psicoerranza, nel mondo della malattia mentale tra Francia e Italia. In questo episodio esploreremo il sistema di cura francese in compagnia dello psichiatra Guillaume Sézambert, che accolgo e saluto. Buongiorno.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Dottor Sézambert, lei è pedopsichiatra dal 2005, primario dell'unità pedopsichiatrica e poi direttore del polo di pedopsichiatria presso il centro ospedaliero psichiatrico Le Vinatier a Lione e dal 2021 primario dell'unità pedopsichiatrica presso il centro ospedaliero psichiatrico Saint-Jean-Dieu di sempre di Lione. Quindi siamo in buone mani per avere un orientamento, per permettere ai nostri ascoltatori di capire un po' come è organizzata la cura psichiatrica a Lione, ma in senso più esteso anche in Francia. E quindi potrà guidarci appunto per dare questo primo orientamento. Gli psichiatri italiani, alcuni degli psichiatri che ho intervistato qui a Psicoerranze, attraverso il racconto della loro esperienza, che è stata un'esperienza di attraversamento dei 40 anni di trasformazione dovuti alla riforma Basaglia del 78, tra di loro uno dei suoi colleghi mi diceva che la riforma, con la chiusura degli ospedali, ha portato alla costruzione di una molteplicità di spazi, spazi che sono potuti cambiare nel tempo, modificarsi, ma nessuno di loro, mi diceva, non avrà mai più il potere di pianificare la distruzione dell'essere umano come l'hanno fatto il manicomio. Dottor Sézambert, lei direbbe che l'ospedale psichiatrico in Francia sia stato anch'esso un luogo di distruzione dell'essere umano? E se sì, come ne è uscito?
Je ne sais pas s'il a été une entreprise volontaire et dirigée de destruction.
Non so se c'è stata una volontà pianificata di distruzione. In ogni caso, l'ospedale psichiatrico ha risposto ad una domanda sociale che, malgrado la dimensione di accoglienza, di presa in carico per poter dare ai matti un luogo, un posto all'interno delle mura del manicomio, ha comunque concorso a segmentare in spazi ben specifici e separati dalla comunità e dalla società per diversi secoli gli uomini e le donne che presentavano delle difficoltà psichiche, delle sofferenze acute e delle patologie mentali. Questo fino ad interrogarsi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, sotto l'impulso dei movimenti sociali di quel periodo, stiamo parlando degli anni 60 e 70 per la Francia, ci si è interrogati, al di là della dimensione di accogliere e raccogliere i pazienti all'interno delle mura dell'ospedale, sul modo in cui si trovavano separati dal loro ambiente di vita iniziale, della famiglia di provenienza, separati dalla società e che irrimediabilmente ci si trovava in un luogo che manteneva questa separazione e che manteneva una stigmatizzazione importante che rendeva il processo di reinserzione all'uscita, di ripresa della vita cittadina, molto più aleatorio rispetto all'idea un po' utopica di essere curati per magia dei muri. C'è stata un'impresa volontaria e diretta di distruzione, ma che ha partecipato a un momento sociale che è stato necessario interrogare e che è stato rimesso in questione in Francia intorno agli anni 60, in un contesto di cambiamento. di paradigma delle pratiche che coincide con la nascita della psichiatria di settore.
Quindi, più o meno negli stessi anni dell'Italia, c'è stata una riforma della cura psichiatrica che ha messo in avanti l'aspetto territoriale. Lei ha parlato di settore. Si tratta di una riforma che ha connesso il territorio all'ospedale?
Le territoire avec l'hôpital et qui a permis que pour que ce mouvement de pouvoir
ha connesso il territorio con l'ospedale psichiatrico e ha permesso ai malati mentali di avere una legittimità, di avere un posto legittimo all'interno della città. Si trattava di assicurare loro una continuità della cura che va ben al di là del contenimento delle mura, una continuità tra l'interno e l'esterno, un intraospedaliero e un extraospedaliero, di permettere loro di essere in un ambiente ordinario. Si trattava di fare in modo che quel tipo di pazienti potessero beneficiare della stessa equipe tra l'intra e l'extraospedaliero, in una presa in carico continuativa, sia in caso di bisogno di ricovero via una richiesta o di una dimissione, e che entrambe fossero accompagnate dalla stessa equipe di cura dispiegata tra il settore di residenza del paziente e l'ospedale, in cui poter ritrovare gli stessi attori della cura, coordinati attorno all'asse dei centri medico-psicologici. E su una linea di continuità, al di là della questione di corrispondere ad un territorio dato, si tratta soprattutto di un'equipe che coordina l'interno e l'esterno. E effettivamente un territorio dato, un perimetro geografico, ciò che permette di non perdere in carico solo la cura, ciò che permette di non prendere in carico solo la cura, ma anche la preoccupazione della salute mentale di una popolazione in seno ad un territorio. Questo permette di accompagnare, di prendersi cura di una popolazione, delle problematiche relative al benessere fino alle patologie gravi. C'è una continuità da ricercare in questa intersezione, una continuità tra la presa in carico della salute mentale e il depistaggio, intervenire in modo precoce, intervenire in modo intensivo, con una eventuale intenzione curativa. In questa continuità non c'è più una separazione tra la sofferenza, la patologia mentale severa, c'è una gradualità che mantiene anche i casi più gravi, anche i più folli tra di noi, in una continuità con l'umano, col pensiero umano. Ecco, ci sono più assi di continuità che si intersecano in questo aspetto territoriale, di territorio e di equipe, che prende in carico una popolazione su un territorio.
D'accordo, questa riforma territoriale ha portato importanti cambiamenti nell'organizzazione, nelle gare, come ha appena spiegato, l'esterno e l'interno, l'extra e l'intra. Nella percezione italiana, o quantomeno ai miei occhi, però, nelle trasformazioni realizzate resta centrale come luogo l'ospedale psichiatrico, pur con tutte le evoluzioni che ha potuto sperimentare. E qui tocchiamo la questione che sta al cuore della differenza tra i due paesi. Sicuramente ci sono ragioni ideologiche, culturali, politiche ed economiche, ma lei che spiegazione potrebbe ipotizzare sulla volontà francese di conservare l'ospedale psichiatrico, staccato dagli altri ospedali e con le specificità di servire a curare i malati mentali in particolare, e conservati questi ospedali proprio nelle stesse sedi storiche che hanno diversi secoli?
Je vais essayer de donner mon avis ou en tout cas mon
position. Beh, si tratta di una domanda delicata.
Sì, capisco, però non potevo non fargliela.
Forse è indelicata e complessa allo stesso tempo. Proverò a dare il mio punto di vista, la mia posizione di medico e di psichiatrica, insieme a qualche considerazione, diciamo, culturale, non so. Sì, in effetti abbiamo conservato un ambiente ospedaliero con unità di ricoveri all'interno di un ospedale psichiatrico con i suoi muri. E le sue unità di cura non sono state totalmente decompartimentate, per così dire, sparse per la città. Siamo indubbiamente più d'uno nella comunità dei medici e degli operatori della salute mentale ad avere l'impressione che se non ci fosse l'ospedale, con le sue caratteristiche e specificità, le persone che cumulano difficoltà di diversi tipi, anche multiple, complesse, i pazienti dal profilo complesso con disturbi psichici severi, con una vulnerabilità sociale importante, con difficoltà di iscrizione culturali, con storie familiari che li mettono a rischio di disinserzione sociale. Ecco, questi pazienti, se non incontrassero l'ospedale psichiatrico e il ricovero all'interno dei suoi muri, sarebbero esposti al pericolo di ritrovarsi piuttosto all'interno delle mura dell'istituzione carceraria, la prigione. O allora, se escludiamo la prigione, si penserebbe allora ad un tipo di ospedale caratterizzato da una dimensione carceraria, quel che si chiamava in passato in Francia ospedale di forza, con unità di forza dove mettere tutti gli inclassificabili, coloro che non sono di pertinenza ad essere curati nella collettività, che non sono di pertinenza di un ospedale o in una unità più tradizionale, e che non sono neppure di pertinenza giudiziaria e carceraria, ma per avere l'impressione che ci sia una dimensione di contenimento sociale, si adotterebbe una forma di reclusione sotto l'egida della giustizia. Allora forse, su una scala un po' narcisistica, sarei portato a considerare che è meglio che questo tipo di persone siano più protette sotto l'egida degli psichiatri, con la competenza ed esperienza che è la nostra. Credo che ci sia nella psichiatria francese il timore che in Francia questi pazienti rischino di trovarsi in prigione piuttosto che in ospedale, che il modo per limitare i disturbi e le difficoltà del loro comportamento non trovino altra risposta che quella della prigione. Forse ci troviamo in un compromesso sociale, non so. Lascio la domanda aperta, una domanda che appartiene non solo alla psichiatria, ma a tutta la società.
Per capirci meglio, vorrei chiederle, all'interno degli ospedali psichiatrici ci sono unità di ospedali giudiziari?
Il y a effectivement des unités d'hospitalisation spécialement aménagées qui...
Esistono in effetti delle unità di ricovero appositamente adattate per consentire ai pazienti di ricevere cure psichiatriche, pur mantenendo la dimensione della sanzione penale, poiché sono in stato di detenzione. In altre parole, scontano la loro condanna, ma ricevono le cure e in questo caso possono essere indirizzati ad una società speciale all'interno, ad una unità piuttosto speciale all'interno dell'ospedale. Ma noi psichiatri abbiamo l'impressione che se non ci fosse l'ospedale psichiatrico e l'unità di ricovero specifica all'interno dell'ospedale, l'unica risposta possibile per i pazienti più problematici non rischierebbe di essere quasi esclusivamente la prigione all'interno di unità di forza e sotto l'autorità del giudice e non sotto l'autorità del medico? Ovvero la decisione di ricovero o dimissione dipenderebbe unicamente dalla decisione giudiziaria, autorità alla quale comunque siamo sottoposti per i ricoveri senza il consenso, che sono sotto la sorveglianza e il controllo del giudice della libertà e della detenzione.
Benissimo. Potrebbe descriverci ora in modo sintetico, soprattutto appunto per gli ascoltatori italiani, come sono gli ospedali psichiatrici e come si svolgono il ricovero e il soggiorno nell'ospedale psichiatrico oggi?
pour un hôpital psychiatrique, hôpital psychiatrique de service et de secteur public en France, la très grande majorité des patients, adultes, enfants, personnes âgées, sont suivis hors les murs, en ambulatoire, en extra-hospitalier.
Vorrei ricordare che la grande maggioranza dei pazienti, adulti o minorenni o anziani, sono seguiti a livello ambulatoriale nei servizi extra ospedalieri. Come dicevo, una equipe territoriale di settore è collegata anche all'unità di ricovero ospedaliero. In pediopsichiatria i ricoveri riguardano il 5% dei pazienti seguiti. Ciò nonostante, quando si presenta il bisogno di un accompagnamento specifico di ricovero in ospedale psichiatrico, questo può avvenire su richiesta del paziente, cioè il ricovero libero, o su richiesta da parte della famiglia o di una terza persona che ne accompagnano la presa in carico. Ricovero questo senza consenso. C'è poi il ricovero senza consenso in caso di disturbi di comportamento che potrebbero attenere alla sicurezza pubblica, che viene richiesto da un rappresentante dello Stato, il prefetto. Qualunque sia la forma di ricovero, si tratta per noi di permettere al paziente di toccare terra, di iniziare una relazione con l'equipe di cura. E per quanto possibile stabilire un'alleanza, un accordo per una presa in carico della cura il più breve possibile, cercando di potersi incontrare all'interno di un'unità di cura per condividere con altri questo passaggio acuto di angoscia, di malessere, di rottura, molto spesso dalla vita quotidiana o dalla realtà, anche dal contatto con la realtà per coloro che si trovano in rottura acuta, poter condividere questa dimensione con gli altri pazienti, con l'equipe di cura e poter attuare un'assistenza mirata a recuperare la capacità di essere autonomi, la capacità di esercitare la propria libertà, di riprendere il ritmo della vita quotidiana, a cominciare col mettersi in pigiama in ospedale. È una pratica sulla quale ci interroghiamo, ma è in questa pratica che si scrive il momento in cui il paziente ritrova la capacità a sintonizzarsi con la realtà, a capire il suo stato di sofferenza e man mano ritrovarsi nelle situazioni più ordinarie, come uscire dall'unità e andare nel parco, vestirsi, ritrovare le relazioni con la famiglia e gli amici. Poi, col progredire della presa in carico individuale, passare al gruppo o alla riabilitazione, sostenendo le competenze sociali del paziente con l'aiuto dei farmaci, per poter gradualmente cominciare ad uscire, a beneficiare di un permesso per passare del tempo all'esterno. Cerchiamo di procedere molto gradualmente verso il ritorno alla vita esterna e anche quando il paziente è stato in grado di dare il suo pieno consenso al ricovero, quando si trova in uno stato di sofferenza tale che a volte ha bisogno di essere messo in sicurezza e protetto dai rischi della vita quotidiana, dal confronto con la propria casa e con le difficoltà che incontra in quel momento, cerchiamo di supportare al meglio questo ritorno alla vita quotidiana. Quindi la configurazione di una degenza ospedaliera si costruisce su queste linee, passo dopo passo, spesso attraverso queste tappe, che ruotano intorno ad un ricovero che, anche quando è il più breve possibile, ha bisogno di tutte queste fasi. Ogni paziente ci arriva con i propri tempi, ma ci sono tappe necessarie da attraversare, tutte nelle fasi acute di crisi, per arrivare a poter reintegrare la propria vita quotidiana, il proprio ambiente ordinario, ritrovarlo, ma non ritrovarsi di nuovo nel contesto e nell'ambiente che ha più o meno contribuito alla rottura e al ricovero. Si tratta quindi di un processo graduale per la maggior parte dei pazienti che necessitano di passaggi di ricovero in ospedale psichiatrico. Le configurazioni, a seconda dei casi, possono essere diverse, corrispondere a utilizzi che noi differenziamo in ambito clinico, ma il quadro classico del ricovero a tempo pieno ha questa dimensione. Le sembra che sia stato abbastanza esplicito, chiaro?
Assolutamente sì. Ed ora vorrei ritornare sull'intersezione tra ciò che accade tra l'ospedale ed il resto della rete di cura. Questa intersezione avviene in un modo efficace o ci sono difficoltà nel collegare i vari luoghi di cura del territorio con l'ospedale?
Il maillage è parfois très délicat parce que
l'intersezione è a volte molto delicata perché le risorse sociali molto spesso non sono sufficienti e anche i nostri mezzi sono limitati per mettere in sicurezza l'ambiente del paziente al momento della sua dimissione, cioè garantire un sostegno sufficiente anche su base giornaliera per garantire che l'esperienza di lasciare l'unità ospedaliera non sia un'esperienza brutale, un cambiamento brusco con una perdita di punti di riferimento quando ci si ritrova a casa con la propria famiglia, nel proprio appartamento. È ovviamente un calvario. Questa dimensione delle dimissioni e l'intersezione con il sostegno sociale è resa complicata perché richiede risorse significative. Per le dimissioni dall'ospedale volevamo, per quanto possibile, che i nostri pazienti fossero in contatto con gli altri nella loro vita quotidiana e all'interno della città. Tuttavia, questo movimento per garantire che l'assistenza sia obbligatoria e che il centro medico psicologico sia il perno del settore richiede risorse e temo che ci sia stato un ritardo, va detto, da parte delle istituzioni e dei politici nel pensare a questo cosiddetto spostamento ambulatoriale delle cure. Sono necessarie risorse importanti anche per ridurre i ricoveri a rischio iatrogeno che possano portare alle cosiddette malattie nosocomiali, quelle cioè create dall'ospedale. In effetti le dimissioni e le cure ambulatoriali hanno un costo preciso e temo che a un certo punto ci sia illusi che ciò avrebbe ridotto i costi dell'assistenza psichiatrica e credo che stiamo pagando alcune delle insidie dell'aver voluto ridurre il numero di posti letti ospedalieri. Era una cosa necessaria, auspicabile e voluta per permetterci di avere ricoveri più brevi possibili, meno abrasivi possibili, meno stigmatizzanti. Allo stesso modo, credo che la società abbia avuto difficoltà a disporre di sufficienti mezzi di contenimento. Di conseguenza, ci sono state e continuano ad esserci delle interruzioni con pazienti che tornano in ospedale troppo spesso e troppo velocemente, qualche tempo dopo essere stati dimessi via il pronto soccorso psichiatrico che non può assorbire tutte le urgenze. Cerchiamo di anticiparlo. Per questo parlavo delle fasi necessarie di visite, permessi, preparazione, anticipazione e scambio con la famiglia e le parti sociali per garantire che la decisione di dimettere sia concertata e sostenuta. Ma va detto che a causa della mancanza di risorse o di risorse insufficienti da parte della psichiatria e dei servizi sociali, finiamo per avere dimissioni che portano ad un ricovero precoce che purtroppo è duro per i pazienti e le loro famiglie.
Insomma, mi sembra di capire che con o senza ospedale psichiatrico il problema della mancanza di risorse sia fondamentale e sia fondamentalmente lo stesso sia in Francia che in Italia.
Il problema di c'è un problema
di risorse, ovviamente. Non so come l'Italia sia riuscita ad affrontare questi problemi. Direi che a volte in pedopsichiatria ci interroghiamo con gli educatori o con gli assistenti sociali in ambito sociale quando un adolescente presenta dei problemi comportamentali su come possiamo metterci d'accordo per contenere insieme i problemi comportamentali piuttosto che puntare al ricovero in ospedale per normalizzare il suo comportamento. Intendo dire che tenere un paziente in ospedale con mura e cure a tempo pieno crea nella società l'aspettativa che una volta uscito sia fuori senza problemi comportamentali, mentre la domanda sarebbe: come lavoriamo insieme? Per contenere, quando abbiamo un malessere, disturbi e problemi psicologici che portano a problemi comportamentali, e come la risposta può essere congiunta e non una volta l'uno, una volta l'altro? E credo che le insidie siano lì, in una volta l'uno, una volta l'altro, e che ci sia un gioco di rinvii da un'istituzione all'altra, e che a volte si fa sì che i pazienti si trovino nell'intervallo vuoto. E soprattutto questo si verifica per quei famosi incasabili, cioè quelli che combinano aree di cura complesse e non rientrano in un unico percorso, ma richiedono l'incontro di diversi attori. Ogni operatore si trova di fronte a grossi limiti nel trovare il supporto degli altri operatori, che consentirebbe loro di cogestire insieme un paziente difficile. C'è quindi la questione delle risorse essenziali e l'illusione che l'assistenza ambulatoriale riduca i costi della psichiatria o del settore sociale. Ma c'è anche la questione di come rispondere insieme, non uno dopo l'altro o uno contro l'altro, ma insieme. Non so come lavorino i colleghi italiani su questo tema, visto che non ci sono più ospedali psichiatrici, su questa situazione di passaggio tra l'interno di uno spazio chiuso e l'esterno. Che si tratti di un paziente adulto o di un adolescente, una volta che si apre questo spazio e che si ritrova nella società, dovrà essere in grado di regolarsi senza le mura, o la stanza chiusa, o l'unità chiusa, o l'ospedale chiuso. Ed è qui che c'è a volte una discontinuità che non riusciamo a superare.
Siamo giunti ormai verso la fine del nostro tempo a disposizione e vorrei farle una domanda per aprire sulla fantasia dell'erranza. E vorrei chiederle: se avessi una lampada da Aladino, cosa chiederebbe per la psichiatria?
Est-ce que je demanderais à la lampe d'Aladin de la psychiatrie
cosa chiederei alla lampada di Aladino per la psichiatria? Beh, gli chiederei se potessimo un giorno far sì che la questione della malattia mentale non appartenga solo agli psichiatri, ma sia finalmente uno scambio su noi stessi, sulla follia che è in noi. Che potessimo accettare che la follia ci riconduca a qualcosa di noi stessi e che, quando parliamo della follia, potessimo pensare di condividere qualcosa di noi stessi, di un'umanità condivisa, perché la malattia mentale è troppo profonda perché possa appartenere solo agli esperti di psichiatria e che infine appartenga a tutti e che ognuno abbia una piccola luce dentro di sé per accogliere la cura psichiatrica, la psichiatria e la malattia mentale. Questo è il mio ideale.
Certo, se fossi il gigante della lampada lo farei immediatamente. In ogni caso, pur se con i nostri mezzi, che sono mezzi limitati, ci stiamo provando a contribuire a piccoli cambiamenti o quantomeno a dire presente, ci siamo. Guillaume Sézambert, la ringrazio infinitamente per il suo contributo.
Le do un
arrivederci a lei e a tutti i radioascoltatori da Mariangela Capossela. A presto con un nuovo episodio di Psicoerranze.
Arrivederci a tutti.
Voce e doppiaggio in italiano Claudio Rocco. Montaggio Cristina Alvarez.
Per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare, e una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore. Mi
chiamo Antonio e sono matto. Sono nato nel 54 e vivo qui da quando ero bambino. Credevo di parlare col demonio, così mi hanno chiuso 40 anni dentro un manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare. Io sono come un pianoforte con un tasto rotto, l'accordo dissonante di un'orchestra di ubriachi. E giorno e notte si assomigliano nella poca luce che trafigge vetri opachi. Me la faccio ancora sotto perché ho paura. Per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura. Puzza di piscio e segatura, questa è malattia mentale e non esiste cura. Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa. Una rosa per ogni tua lacrima da consolare. E una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa. Una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore. Sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base. Sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole. I matti sono apostoli di un Dio che non li vuole. Mi fabbrico la neve col polistirolo. La mia patologia è che sono rimasto solo. Ora prendete un telescopio, misurate le distanze, guardate tra me e voi chi è più pericoloso. Dentro i padiglioni ci amavamo di nascosto, ritagliando un angolo che fosse solo il nostro. Ricordo i pochi istanti in cui ci sentivamo vivi, non come le cartelle cliniche stipate negli archivi. Dei miei ricordi sarai l'ultimo a sfumare, eri come un angelo legato ad un termosifone. Nonostante tutto io ti aspetto ancora, e se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora. Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa. Una rosa per ogni tua lacrima da consolare. E una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa. Una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore. Mi chiamo Antonio, sto sul tetto. Cara Margherita, sono 20 anni che ti aspetto. I matti siamo noi quando nessuno ci capisce, quando pure il tuo migliore amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.